Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata sta per iniziare. Flaminia Naro è con me ai microfoni, Alberto Gaffi vi racconta di quello che è avvenuto in questi giorni.
Ma guarda, io mi avevi chiesto dove sarei andata a Natale, non lo sapevo.
Invece lo dovevo dire io, ma insomma fai pure.
Ho deciso un Natale a chilometri zero ed è stato fantastico, perché il Natale di Roma è proprio un evento speciale.
Che non è il 21 aprile.
Che non è il 21 aprile, ma il Natale dei romani, quelli veri. Adesso ci avviciniamo al Capodanno, non ve lo dico, ve lo dirò dopo.
Dove metterai le
montagnine
rosse?
Non ve lo dico, le metterò, ma dove non si sa. E con noi ancora una volta,
Saint Moritz, dai,
Teresa De Santis.
Al Palace.
Non lo sappiamo, lasciamo un po' di sorpresa. Teresa, invece tu lo sai già dove andrai?
Ricordiamo chi è Teresa.
Teresa De Santis, grande giornalista.
Fondatrice di Radio
Futurista.
Esatto. E che in qualche modo ci sta facendo sognare con personaggi musicali incredibili. Ha fatto un ritratto splendido di John Lennon, Keith Richards, insomma tutti i più grandi uomini del Novecento della musica pop.
Possiamo dire che sei una storica
della
grande musica italiana e straniera.
Beh, straniera soprattutto. Io comunque ho un lungo passato in radio, perché poi dopo Radio Città Futura ho ricominciato a lavorare in radio a Radio 3 e poi successivamente ho fatto per 10 anni Stereo Notte, quindi ho vissuto, diciamo, tutte le notti poetiche.
Quindi hai conosciuto anche Giaccio? Paolo,
sì, per via, non tanto dalla radio.
Francia?
Ovviamente, lui è andato poi via, è stato un lungo collega in Rai. Quindi
è stata una novità Rai Stereo Notte, perché praticamente sì, si sdoppiavano le programmazioni delle onde medie, delle modulazioni di frequenza, e non c'era una sola programmazione, si aveva tanta libertà, almeno
sì,
questo sembra.
Un po', questo soprattutto la notte, un po' in ritardo avvenne questa cosa, perché la Rai era rimasta un po' indietro sull'esplosione delle radio in FM, ovviamente, poi nell'82...
Sulla famosa Radio Luna con Cicciolina, chi è che non
se
la ricorda?
Sai che invece adesso hai una rubrica sull'Unità, no? Che riguarda proprio questi...
No, non è proprio una rubrica.
Articoli,
sono, diciamo,
dei cammei.
Un progetto, ne abbiamo parlato con Erasmo D'Angelis, col quale sono amica dal 1979, cioè da quando lavoravamo insieme appunto a Radio 3, e poi ci siamo ritrovati al Manifesto per tanti anni, e lui mi ha chiesto di raccontare un po' quella che io chiamo simpaticamente dell'archeologia del rock, cioè tutti questi cammei di grandi personaggi che però ho visto interessano molto i ragazzi. Mio figlio, che ha 23 anni, per esempio, è una settimana che sente soltanto Lou Reed, quindi mi sembra, e comunque lui ha spiegato a me come siano grandi questi personaggi, come
i Velvet.
I Velvet Underground, come cosa abbiano fatto. Io naturalmente me ne sono occupata professionalmente, non so se anche per farlo contento, perché bisogna sempre aiutare,
certo,
i ragazzi, bisogna sempre stargli vicino.
Ma Dio, che novità che mi stai dicendo!
Esattamente, ogni tanto, diciamo, sgrano gli occhi fingendo di non conoscere.
Brava.
Ovviamente le cose che mio
mamma
figlio,
d'oro
di cui, le cose di cui mio figlio mi parla. Comunque questa, diciamo, l'impostazione è un po' questa, cercare di raccontare un po' questa lunga.
Senti Teresa, invece, come ci avviciniamo al Capodanno, che cosa possiamo suggerire ai nostri ascoltatori, anche di musica da ascoltare, qualcosa di frizzante?
Non la solita Brigitte Bardot, no?
Intanto tu abiti qua a Trastevere,
sì.
Abiti qua a Trastevere, quindi è una realtà un po' particolare quella di Trastevere. Che cosa prepara Trastevere?
Claudio Villa.
Beh, quello per la tradizione della festa dei Noantri, soprattutto d'estate. No, io ovviamente per inclinazione, per predisposizione, direi vecchi classici, perché comunque sono le cose da cui si capisce che nulla si crea e nulla si distrugge nella musica rock. Come diceva, diciamo, la buona anima di Einstein, tutto si trasforma, nel senso che è, essendo, diciamo, quella che io definisco una sorta di nobile arte pop, l'arte della citazione, e nella citazione qualunque persona, anche i più giovani, scopriranno poi dove sono,
un titolo per salutarci.
un titolo per salutarci.
Un brano che deve diventare il brano must del Capodanno.
Ai, qui ce ne sono tantissimi. Ma io, Imagine. Io in realtà gli
suggerisco. Imagine,
ma è un po' scontato.
Ma è troppo scontato.
Ma siamo scontati.
No, per una raffinata studiosa come lei, tu non puoi prendere un brano.
Però suggerirei di sentire in un momento di raccoglimento, magari, e non solo, questo ultimo disco da solista di Keith Richards, che si chiama Cross-Eyed Heart, cioè un cuore strabico, perché dentro c'è tutta la storia in realtà raccontata dal blues fino poi alla musica degli Stones, con dei grandi elementi di innovazione, perciò c'è un po' tutto.
E allora grazie a Teresa De Santis per esserci venuta a trovare, ci tornerai a trovare nel 2016 con grandi progetti che abbiamo tutti insieme. A fra poco.
Assolutamente, auguri a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, questa puntata post natalizia, pre fine dell'anno, come si dice negli Stati Uniti, in Inghilterra, il famoso Boxing Day, no? Che non lo so che cosa c'entra con la box, ma prima o poi qualcuno me lo svelerà, con Eleonora Mazzoni, che si è tornata a confrontare con noi su questo libro Gli Ipocriti, che ha lasciato tutti a bocca aperta, perché effettivamente apre le porte dei movimenti. Io mi ricordo un film con Verdone che raccontava la sua esperienza in un movimento pseudo-religioso dove il padre, in viaggio con papà, con Alberto Sordi, a un certo punto gli raccontava i passaggi nella roulotte del santone, no? Che a un certo punto diceva un uomo, una donna, un uomo, una donna, un uomo, diceva papà. Alberto Sordi, come un uomo? Qualcosa avveniva di brutto.
Ma insomma, diciamo che Verdone l'ha messa in chiave comica, tu in una maniera estremamente fluente, perché scrivi tra l'altro benissimo, però l'argomento io lo trovo veramente, posso dire, drammatico, perché sono dei movimenti, chiamiamoli religiosi, che a un certo punto aggregano delle personalità, anche di personaggi colti, insomma preparati, e ricchi, perché non ci sono i poveri in questi gruppi, perché mano a mano li svuotano di tutte le loro ricchezze.
Beh, non li cercano proprio,
quindi già questo basterebbe, insomma, a porsi delle domande, no? Sul perché di questi movimenti, e sottolineo religiosi, e li convincono, insomma, degli atteggiamenti particolari. Tu l'hai vissuto, ti sei trovata, ti sei anche, se non sbaglio, innamorata di qualcuno all'interno di questo movimento, quindi ti ha portato forse a delle scelte.
Sì, io sono stata molti anni durante l'adolescenza nel movimento di Comunione e Liberazione. In realtà mi interessava molto l'adolescenza, infatti la protagonista si parla di una famiglia cattolica del movimento negli Ipocriti, ma la protagonista è Manu, che ha 15 anni e mezzo. Cioè, in quel momento in cui decidi da che parte stare, cioè l'adolescenza è un periodo molto importante in cui getti i semi della tua vita, anche inconsciamente, anche se non te ne rendi conto. Cioè, tanto si determina della tua vita dall'adolescenza, dal periodo dai 14 ai 20 anni. È quel momento in cui tu formi la tua identità, in cui ti domandi chi sono, cosa sono, come sono fatta esternamente, è molto importante, no? L'apparenza per un adolescente, e anche internamente, di che consistenza, in che cosa credo, per che cosa mi batto. È chiaro che i movimenti hanno molta presa nel periodo dell'adolescenza, della formazione.
Certo, perché sei anche facilmente vulnerabile, manipolabile
e condizionabile. Nel senso che è sicuramente un bisogno umano e non giudicabile quello di far parte di un gruppo, di condividere, però poi c'è un limite quando il conformarsi è troppo forte, quando il tuo bisogno di sicurezza e protezione è troppo forte, ti può togliere la tua libertà, la tua autonomia, la tua espressione personale, anche perché io racconto, ad esempio nel romanzo, anche una sorta di repressione sessuale che spesso c'è in questi movimenti. Quindi il sesso è come se non esistesse, mentre nell'adolescenza uno ha delle pulsioni, ha dei desideri, non se ne parla, come se non fosse vietato, ma come se non esistesse proprio il sesso.
Ma scusa, ci sono come dei leader in questi movimenti che danno delle direttive?
Beh, sai, i movimenti, io parlo appunto del movimento di Comunione e Liberazione, ma non lo cito, è come se volesse parlare di movimenti che possono accomunare tanti altri gruppi, hanno però delle caratteristiche, non sono delle sette, io non credo che siano delle sette, però hanno dei caratteri settari, ad esempio il leader è fondamentale. La parola del leader è fondamentale.
E quindi sono delle sette. Sì. No, ecco, io dobbiamo chiudere adesso questa conversazione, ma la riprenderemo. Ma credo ricordiamo Gli Ipocriti, il romanzo di Eleonora Mazzoni per Chiare Lettere. E insomma, cercate di essere tutti più liberi, più consapevoli di voi stessi e più individualisti. Vogliamo lasciarci con questo augurio per il 2016?
Sì, sì, più liberi mi sembra la parola giusta.
Senza catene. Grazie Eleonora Mazzoni, alla prossima.
Alla prossima.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuta a Carola Susani, una scrittrice di vaglia che possiamo considerare capace di scrivere di tutto, dalla cartolina al romanzo, all'epopea, alla grande letteratura, poema, che dir si voglia, come l'Eneide. Infatti, su questo testo complesso, difficile, rischioso, dove tanti hanno fallito nella volgarizzazione, lei è riuscita. Noi siamo convinti che questa sfida non sia stata semplice e gli vogliamo chiedere: come mai hai osato tanto per i tipi della nuova frontiera junior della famiglia Ribaldi? Alla parola alla nostra cara amica Carola Susani.
Buongiorno. Ho affrontato l'Eneide con uno spirito molto umile in realtà, perché il mio intento era mettere a disposizione un libro straordinario, una storia straordinaria che è alle radici della nostra cultura europea, metterla a disposizione ai ragazzi. E come ho fatto? Intanto tenendo molto conto del fatto che io non avevo scritto l'Eneide. L'Eneide l'ha scritta Virgilio, che viene ricordato più e più di una volta dentro questa mia narrazione, e io mi sono un po' messa a servizio per costruire una specie di scivolo per Virgilio, in modo che potesse arrivare fino ai ragazzi, anche giovani, dagli 8 anni in poi. E ho scritto un libro, ho scelto l'epica, pretende una lingua sostenuta, pretende una lingua molto seria, e quello che ho fatto io per proporla ai ragazzi è stato invece costruire una lingua estremamente colloquiale, cioè i grandi eroi virgiliani diventano in qualche modo semplici come vicini di casa, cioè gli si riconosce, passando dalla grande sapienza virgiliana, gli si riconosce piena umanità, la piena umanità che i bimbi di cui i bimbi fanno esperienza nella loro vita.
Una cosa che mi sento di dire è che il risultato è stato raggiunto soprattutto attraverso i dialoghi, le parole, ecco, parlate non da un narratore esterno ma direttamente dai protagonisti. Questo è il bello anche del tuo stile, che viene anche dall'esperienza radiofonica, perché ricordiamo che Carola ha scritto tanti radiodrammi per la RAI, ma non solo, insomma, speriamo anche prima o poi di poterli ascoltare sulle nostre frequenze, perché noi crediamo in questo strumento fantastico che è il radiodramma, che accompagna veramente tanti momenti di gioia, di commozione, di tranquillità e di agitazione, ma ci dà un qualcosa in più, e credo che questa esperienza tu l'hai un po' mediata all'interno dell'Eneide, o no?
Ma sicuramente sì, io amo molto i radiodrammi, amo ascoltarli, amo scriverli, è come un teatro ridotto all'osso, un teatro che si deve dare nell'immaginario di chi ascolta a partire semplicemente dalle parole. Il dialogato per me è una forma testuale preziosissima, perché rivela i personaggi nel loro parlare, per cui sicuramente ho usato, riportato, dato voce anche a molti dialoghi in questa mia Eneide, cioè si sente la voce di Enea, ma si sente per esempio la voce di Sibilla, che è un personaggio apparentemente minore, però a cui ho dato parecchio peso proprio ascoltando.
Quindi
la
non
voce.
Solo uomini, ma anche voci femminili.
Sì.
Ma devo dire, tra l'altro, questa è una collana bellissima, anche delle illustrazioni molto particolari, un po' tutti, tu avevi già scritto anche i miti romani, e sei riuscita a renderlo fruibile ai più piccoli anche con questi dialoghi, come dici tu, che diventano quasi una prosa da teatro. Questo, esatto. È secondo me questo è il punto di forza.
Ricordiamo un attimo proprio le illustrazioni, che sono di Rita Petruccioli, che è una giovane illustratrice molto in gamba, molto brava, con cui lavoro da parecchi anni ormai, da 3 anni almeno, e che ho incontrato proprio scrivendo con lei. Io scrivevo e lei illustrava miti romani per la Nuova Frontiera Junior.
E allora, Carola, grazie, ci salutiamo qua, ma insomma ci rincontreremo presto, così ci racconterai ancora. Ricordiamo l'Eneide per le Nuove Frontiere Junior, e a presto.
Grazie mille, buona giornata.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, e per salutarci, quest'anno è una puntata di commiato un po' lunga, perché volevo ricordare ai nostri ascoltatori che il 2 e il 9 gennaio non andremo in onda, ma ci risentiremo il 16. Ma per chiudere in qualche modo abbiamo deciso di dare una sventagliata in tantissimi argomenti, quindi libri storici, libri di contemporaneità, saggistica, ma anche di genere. E abbiamo con noi Marco Crescitz da Brescia, con un titolo che, devo dire, sta spopolando sulla rete: Alieni coprofagi dallo spazio profondo, una storia di obesità e castigo, nella collana Vapor Teppa diretta da Marco Carrara per i tipi dell'editore Antonio Tombolini. Per chi non lo sapesse, Antonio Tombolini è il creatore di uno dei siti di vendita di libri online digitali più importanti d'Italia, se non d'Europa, Semplicissimus, che va, il suo libro appunto di Marco Crescitz, per soli 2,99 € in vendita sia su questa piattaforma sia naturalmente sulle piattaforme di Amazon, Kindle, eccetera eccetera. Sono 137 pagine. E di che cosa parla questo libro? Lo chiediamo direttamente a Marco. Come stai, Marco?
Bene, bene. Intanto vi ringrazio per questo spazio che mi date.
Ma figurati, c'è tanta curiosità, questo libro sta scatenando un po' la curiosità di tantissimi lettori, giovani, giovanissimi, ma non solo. Anche...
Ma intanto è un libro allegro, è un libro di... perché già il titolo, insomma, in qualche modo ci porta a capire di che si tratta.
C'è anche un po' di ironia, mi sembra di capire, no?
Sì, 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 allora il libro è molto divertente, è politicamente scorretto, non guarda in faccia nessuno, però diciamo ci si può trovare anche una morale, ecco, molti lettori...
Quindi hanno... mangiare la cacca diventa un fatto morale, diciamolo, no? Perché insomma, per qualcuno che non sapesse cosa vuol dire coprofago, insomma è la persona che si ciba...
Beh, la persona, di solito ci si riferisce ai criceti in questo senso, tu come lo hai... No, come lo hai... adattato agli umani,
agli alieni.
Allora, nel mio romanzo di fatto sono gli alieni che sono un po' la parodia classica dell'alieno verde alto con gli occhi a mandorla, l'alieno che hanno tutti un po' in mente, quindi una macchietta del film di fantascienza, e gli alieni scoprono che insomma sul nostro pianeta, quella che è considerata la cacca, per loro è una droga, quindi è una fonte di sballo, una fonte di euforia, e quindi mettono in piedi un commercio interstellare per procurarsi appunto questa sostanza.
Il ragazzo, che è un protagonista anche del libro, che è obeso, diventa un po' una miniera d'oro.
Esatto, sì, sì, loro praticamente rapiscono persone obese per poi avere una produzione di materia prima.
Ah, quindi non è neanche metaforico. Ecco, io mi incuriosisce molto, lo leggerò, ma non ho fatto ancora in tempo, anzi ho voluto non leggerlo. Questa volta volevo parlare con l'autore prima, ti dico la verità, un po' un esperimento, pensavo che ci fosse qualcosa di metaforico. Invece il racconto è proprio realistico in questo senso.
Certo, certo. Sì, sì.
Il delitto e il castigo, perché anche quello mi incuriosiva. Perché il castigo?
Ma il delitto e castigo è stata presa, diciamo, dai classici della letteratura russa, era una cosa simpatica che volevamo mettere, perché in realtà poi la merda, che ha un ruolo comunque secondario rispetto a tutta la storia che è costruita su questo personaggio obeso, che è un po'...
Diamogli il nome, anche ricordiamolo ai nostri ascoltatori, sì. Il personaggio come si chiama?
Si chiama Nunzio.
Ecco, Nunzio, che è anche un nome molto papale, no? Nunzio Vobis.
Sì, non è stato scelto per quel motivo.
Quindi non escrementi papali, ma qui parliamo di papale, la merda diventa denaro, acquista un valore incredibile.
Esatto.
Beh, ricordiamo il grande Pasolini, anche lui nel suo ultimo libro ha fatto di questo modo di cibarsi degli escrementi una prelibatezza un po' per i palati.
Senti,
più fini.
Ma poi questo Nunzio in qualche modo diventa un imprenditore di se stesso, cioè riesce a...
O dimagrisce e non lo dà più la popò.
Che succede? Allora, senza anticipare il finale, però ecco, darci un po' una chiave di lettura.
Diciamo che, allora, senza anticipare il finale, è difficile perché mi hai fatto una domanda proprio molto diretta. Diciamo che il finale è positivo, tutto sommato, quindi si vede un'evoluzione del personaggio che dà una difficoltà.
Tutto va in merda, direbbero gli attori, no?
Sì, diciamo che, siccome prima mi ha chiesto anche proprio... obesità e castigo, l'idea è proprio che una persona per raggiungere quello che vuole, quindi questo nunzio, per poi trovare un equilibrio con se stesso, deve attraversare tutta una serie di ostacoli.
È una crescita, è un, diciamo, un libro anche crescita, di formazione, ecco, di in qualche modo un Bildungs Roman. Ecco.
Poi forse anche la morale potrebbe essere che da qualcosa che sembrerebbe brutto, l'obesità, invece ne può venire fuori un grande...
Un prodotto fumante.
Ma molti attori hanno fatto notare che poi l'obesità è un po' qualcosa che riguarda noi tutti a livello
metaforico. Hai già pensato a un attore che potrebbe impersonare il protagonista, Nunzio? Magari qualche attore veneziano molto famoso in questo periodo?
No, non ho proprio idea.
Ti suggeriremo noi fuori onda una persona che lo ha letto e che piacerebbe essere lui, quel personaggio.
Interpretato,
Sì, un attore famoso che a Venezia ha avuto già dei premi, poi ti diremo, sempre area veneta, perché Brescia rientra anche in quell'antica tradizione verso il Leone, no?
Sì, dici la Leonessa di Brescia.
Esatto, Leonessa, perché c'era il Leone di Venezia, in quanto Brescia fu anche colonia, voglio dire, brutto dirlo colonia, ma insomma apparteneva alla Repubblica Serenissima. Ti dobbiamo salutare, ricordiamo ai nostri ascoltatori che Marco Crescitz, un cittadino bresciano di soli 32 anni, ha sfiorato la follia, ma l'ha superata con vittoria, con un titolo che sta spopolando in rete: Alieni coprofagi dallo spazio profondo, per farsi quattro risate ma anche per riflettere. Una storia di obesità e castigo per i tipi della collana diretta da Marco Carrara Vapor Teppa, per la casa editrice Antonio Tombolini, formato Kindle, 2,99 euro, sono 137 pagine di risate, ma non solo. Grazie ancora,
vi ringrazio,
Marco.
Vi ringrazio tantissimo. Grazie,
ciao.
Ciao, grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuta a Carla Maria Russo Passaler, una scrittrice incredibile che abbiamo conosciuto attraverso una libraia di Balduina che organizza un salotto che si chiama Il Divano Rosso.
Il Divano Rosso, sì, ben trovata Carla Maria intanto. Sì,
grazie,
Il Divano Rosso è una
grazie.
Tradizione ormai che è diventata una tradizione importante a Piazza della Balduina, per cui ci si riunisce per parlare di libri letti e spesso ci sono incontri con l'autore.
Esiste anche un giornale, Montemario, che è storico di quel quartiere, che porta avanti un... mondo di signore, soprattutto donne,
sì,
che si riconoscono nella lettura.
Sì, un quartiere in questo senso, sì, è vero, è stata un po' una sorpresa. Ecco, lei non è la prima volta, tra l'altro, no, che ha partecipato a questi
come
incontri.
Come si è trovata in questi incontri?
Mi sono trovata sempre molto bene, con moltissimo pubblico, e colgo anche l'occasione per ringraziare il pubblico presente, gli ascoltatori, voi, eccetera, e un pubblico molto vivace, molto attivo, e anche preparato.
Sì, è vero, molto preparato. E la coordinatrice, ricordiamola, è Giulia Alberico, scrittore e scrittrice.
Quello poi che si fa in questi incontri è leggere prima il libro, non arrivare all'incontro con il libro ancora da leggere, che purtroppo è una brutta abitudine italiana, no? Quella di arrivare.
Diciamo che però vanno bene entrambe le cose.
Certo,
c'è
certo,
una
certo.
parte di pubblico che l'ha già letto e quindi pone domande, l'altro che è incuriosito ascolta e poi magari leggerà il libro dopo, e quindi vanno bene entrambe le forme.
Noi vogliamo ricordare il titolo che ci ha più colpito in questi anni, è La bastarda degli Sforza, sempre uscito per PM. Però
sì, esatto.
Un'ultima creatura del suo genio appartiene invece ad oggi proprio, ricordiamo il titolo.
Il titolo
no,
forse
dunque,
è Lola nascerà a 18 anni, no?
No,
ma forse...
no, il titolo ultimo è proprio La bastarda degli Sforza, che è uscito a marzo di questo 2015, e del quale peraltro colgo l'occasione per darvi una notizia fresca, che nessuno ancora sa, sarà pubblicato il seguito il 15 marzo, quindi il 15 marzo uscirà 2016, uscirà il nuovo libro che è il seguito della Bastarda degli Sforza. E ancora non è definito il titolo, ma insomma uscirà il 15 marzo.
Dunque, Carla Maria, ma perché il 16 il seguito? Nel senso che sono tutti romanzi che fanno capo dei personaggi esistiti. In questo caso è Caterina Sforza, che poi ricordiamo è stata una donna di grande temperamento, madre di tanti figli, tra cui Giovanni dalle Bande Nere.
Esatto.
Ecco, lei ha fatto la sua romanzata, per carità, ma la sua biografia. Quindi il seguito in che senso?
Dunque, nel senso che mentre ciascuno dei miei libri è un libro a sé, quindi può essere letto da solo, La Bastarda degli Sforza è l'unico libro che si interrompe nel bel mezzo di un'azione.
Ah, però.
E sì, infatti ho le lettrici e i lettori che mi mandano moltissimi.
Cioè, come andrà a finire? Proprio una novella Dumas, anche un romanzo d'appendice.
Bravissimo, beh, insomma è un romanzo che si conclude nel pieno di un'azione molto viva, molto importante, perché è un'azione di guerra, quindi sappiamo se Caterina si salva, non si salva, ce la fa, non ce la fa, e quindi è molto atteso questo seguito. E quindi uscirà il 15 di marzo. Il 15 di marzo sapremo Caterina come se la cava e come va avanti nella sua vita.
Per chi non l'avesse letto, quindi è il momento giusto per leggerlo.
È il momento giusto per leggere La Bastarda degli Sforza
e avere immediatamente poi il seguito, quindi non aspettare troppo.
Esatto, è proprio così, è proprio così, è proprio il momento giusto per leggersi questo libro, così poi tra breve ha subito il seguito e sa come va a finire.
Torniamo un attimo
storia.
Invece a Nina, perché anche quello mi incuriosiva come titolo, vogliamo ricordare allora, i nostri ascoltatori, Lola.
Lola nascerà a 18 anni.
Allora, Lola lascerà a 18 anni è infatti il più diverso rispetto agli altri miei libri, nel senso che tutti i miei libri hanno... quasi tutti una protagonista femminile, tranne uno che è il Cavaliere del Giglio, e che ha un protagonista maschile, e sono ambientate nel passato piuttosto lontano, perché sono ambientate o nel Medioevo o La Bastarda degli Sforza nel Rinascimento. Invece Lola nascerà a 18 anni, è una storia d'amore molto intensa, molto forte, mescolata con un giallo perché c'è un'uccisione, che riguarda questi due ragazzi molto giovani, Mara e Mario, ed è ambientata a Milano.
Possiamo dire però che c'è anche una città del sud nella sua vita, possiamo ricordare le sue origini, perché lei sembra settentrionale, ma in realtà di dov'è?
No, io sono nata in Molise, a Campobasso.
Ecco, quindi salutiamo i nostri ascoltatori di Campobasso.
Sì, certo, con grande piacere.
Abbiamo
io
molte persone che
tantissimo.
Ci seguono da Campobasso e crediamo che sia una cittadina deliziosa. Tra l'altro, purtroppo, in questi anni sta diventando sempre più fredda.
Il mio limite con Campobasso è proprio il tempo.
Che è molto fredda, purtroppo.
Sì, io soffro molto freddo, ma è una cittadina bellissima con un centro storico pregevole, dove io ho ancora parenti e dove ho la fortuna di tornare spesso perché mi invitano per presentare i miei libri, quindi sono...
E oggi invece
spesso.
Dove vive la signora
Vivo
Carla Maria?
Da sempre, perché io sostanzialmente a Campobasso ci sono vissuta 15 giorni, anche se per un periodo sono tornata poi per ferie finché c'erano le mie nonne, siamo andati a salutarle eccetera. Però io vivo a Milano dall'età di 13 anni e ormai sono ne ho molti
la
di più.
Grande Milano, la grande Milano.
La grande Milano. Infatti Lola nascerà a 18 anni è proprio ambientata a Milano negli anni della Seconda Guerra Mondiale.
Perbacco.
Perché la storia inizia nel 1942 nel pieno della guerra.
Avvincente, quindi un clima anche lì teso.
È molto teso, una storia d'amore molto difficile, molto contrastata, condizionata dalla guerra, condizionata da tante altre cose, ed è una storia d'amore. Una
a lieto fine oppure va a finire male o non si può dire?
In un certo senso con un lieto fine.
Bene,
un lieto
bene,
fine
bene.
In cui ci sono delle vicende, ma in un certo senso un lieto fine.
Quindi le nostre lettrici avranno anche lì gioia per i loro occhi.
Sì, diciamo, spero di sì. È un libro che la gente, le lettrici, i lettori, quando leggono lo amano moltissimo.
E allora ringraziamo Carola Maria Russo Passalo.
Sono io che ringrazio voi.
E ricordiamo La Bastarda degli Sforza per PM Mondadori.
Esatto.
Caterina
esatto.
Sforza diceva: se molto. Potessi scrivere quello che ho vissuto, stupirei il mondo. L'ha scritto lei. L'ha scritto lei. Grazie, grazie.
Esatto.
Buongiorno.
Grazie molte a voi.
E buon
grazie
anno. E buon anno.
Buon anno, auguri.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata. Prima di salutarci, abbiamo ancora una mezz'ora di tempo da passare insieme. Abbiamo contattato nel Piemonte meridionale d'Alessandria Roberto Paravagna per concludere in bellezza un libro ci propone oggi autobiografico. Parliamo di Nerio Nesi, un personaggio che ha rappresentato per molti anni qualcosa di incredibile per il nostro paese, un uomo molto potente, un presidente di banca, ma con alle spalle anche un impegno partigiano e una grande passionaccia per il Risorgimento. Che cosa ne dici, Roberto?
Ciao Alberto, ciao Flaminia, un cordiale saluto ai nostri amici di Carta Vetrata. E parliamo infatti, come si accennava in precedenza, di questo libro di Nerio Nesi, Al servizio del mio paese, il libro di questo uomo, di questo uomo di partito, diciamo subito, dalle fila del vecchio PSI, un uomo che possiamo definire tranquillamente uno dei protagonisti di quello che è il sistema industriale, bancario, politico.
La Banca Nazionale del Lavoro, mi pare, no?
Esatto, esatto. Ecco, l'acronimo BNL, scusate, non l'ho detto, quindi la Banca Nazionale del Lavoro di oramai di qualche anno fa.
Banca Romana, una delle poche banche con la sede e la presidenza a Roma.
Esatto, un uomo collegato a quella che è la Prima Repubblica. Nesi è stato il massimo appunto banchiere.
Anche parlamentare, se non ricordo.
È stato ministro.
Sì, anche politico, infatti, di ruolo attivo, tra l'altro ministro dei lavori pubblici nel governo.
Ma questo libro per i tipi di Aragno, cosa ci racconta di Nerio Nesi che non sapevamo ancora?
Ma guarda, il libro è necessario, lo consigliamo a coloro che vogliono saperne di più nel periodo che questo Nesi ha dominato. È il libro dove traccia il percorso che lo ha visto seduto su importantissime poltrone per oltre 30 anni, a parte le poltrone del PSI, quindi prettamente politiche, però le poltrone dell'Olivetti, della RAI, della BNL, come dicevi tu prima, della Banca Popolare di Milano, della CRT, in questo caso la Cassa di Risparmio di Torino, credo. E ripercorre con una prosa, mi pare, lucida, particolarmente sintetica, quella che è la strada che gli ha permesso di superare i tanti ostacoli e anche, diciamo, le tante trappole e gli altrettanti, insomma, momenti difficili.
Un Emiliano duro e puro, possiamo dire, un sì. San Petronio petroniano proprio fino al midollo, che ci rappresenta anche nel suo ricordare il Risorgimento, perché lui è stato presidente delle celebrazioni per il bicentenario della morte di Cavour e anche, insomma, costruendo intorno a questo spolverare uno spirito risorgimentale di sinistra, perché lui poi aderì a Rifondazione Comunista, se non ricordo male,
esatto.
E non ha voluto mai dire basta Italia, ma anzi viva l'Italia, ma viva l'Italia non con un forza davanti che la porta a destra, ma anche a sinistra, un po' garibaldino.
Beh, però lui
dire.
Era un democristiano, poi era molto amico, sì, lui comincia come democristiano, la sua prima legislatura
questo è uno scoop,
la DC, ma era poi molto amico di Berlinguer. In che modo secondo te si sono coniugate queste due anime? O forse è proprio l'animo italiano che è così?
Il trasformismo.
Sì, per certi versi potrebbe anche essere, come dici tu, Flaminia, cioè l'animo italiano che è così. E si sono collegate queste due anime perché Nesi è a mio avviso un uomo di un profilo eccezionale, quindi ha avuto la capacità di collegare anche queste anime che in molti casi possono essere ovviamente agli antichi. È sempre stato, come dicevi tu prima Alberto, un grande appassionato delle vicende di Cavour, è noto insomma per questo in tutta la sua vita, e con le vicende di Cavour si collega a tutto ciò che
un arci italiano, potremmo definirlo così, un po' giocando su questo termine coniato dai grandi scrittori, no?
Sì, direi, aggiungerei questo Alberto, un bell'arci italiano, e sottolineerei proprio il primo aggettivo, quindi anteponendolo all'arci.
Roberto, non ci lasciare, una piccola pausa sì. musicale e poi ricominciamo a parlare dell'arci italiano Nerio Nesi.
Ok, a dopo.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a Roberto Paravagna da Alessandria, Piemonte Meridionale, per parlarci dalla terra che ha fatto l'Italia. Il Piemonte, ricordiamolo a tutti, ha dato i natali ai più grandi personaggi e non solo, la Liguria anche in qualche modo, la Nizza di Garibaldi li ha creati, perché in qualche modo voleva essere regno di una terra cosmopolita, composta, diffusa, complessa, come era il nostro stivale. E come un pochino è rimasto ancora il nostro stivale con le sue complessità e differenze. Per parlarci di questo hai affrontato il tema attraverso un libro di Nerio Nesi, un personaggio arcitaliano, lo definivamo nel precedente certo. collegamento, che in qualche modo ci rappresenta al 100%, anche un uomo di potere, ma anche un partigiano, quindi un po' tutte e due. Mi ricorda anche un po' Mattei, il grande fondatore dell'ENI. E questo libro, che ricordiamolo, è uscito per i tipi di Aragno Edizioni, la casa editrice piemontese di gran pregio di Nino Aragno, è al servizio del mio paese, con una P che io vorrei vedere maiuscola, anche se maiuscola non è. A te la parola, Roberto.
Sì, Alberto, tra l'altro parlavamo prima di un personaggio che conosce appunto Nerio Nesi, che conosce molte vicende italiche, ma non direi soltanto italiche, anche perché è esperto di vicende estere, degli anni bui, in modo particolare anche del franchismo spagnolo, in questo caso mi riferisco alle collaborazioni con Norberto Bobbio e i socialisti spagnoli. Dicevo, è un libro nel quale gli interessati, i curiosi, quelli che vogliono sapere molte cose del nostro paese, potranno andare a leggere tanto materiale. E, tra l'altro, in un contesto come quello attuale, dove quasi quotidianamente, mi pare, insomma, ci sono notizie di scandali, di episodi di malgoverno.
All'epoca si parlò tanto del famoso cannone che si stava costruendo in Iraq per colpire, esatto. no? Con i fondi passavano tramite una sede della banca di cui lui era presidente, appunto la Banca Nazionale del Lavoro, da un ufficio a Atalanta, negli Stati Uniti, dove sembrava che il figlio del presidente, allora governatore della Banca d'Italia, fosse coinvolto. Parliamo di Fabio Ciampi, e all'epoca il suo nome, diciamo, lui lo tenne in riservo in qualche modo, si guadagnò anche la riservatezza di questa persona che altrimenti sarebbe stata colpevolizzata ingiustamente, perché poi abbiamo scoperto che nulla lo riguardava, e anzi il padre riuscì a essere poi senatore a vita e poi presidente emerito, tutt'oggi ancora mio vicino di casa e persona di specchiata caratteristica morale e familiare ugualmente. Appunto, Nerio Nesi appartiene a quella schiatta, a quelle persone che potevano essere anche presidente della Repubblica. Ricordiamolo, Nerio Nesi è stato anche tra quelli votati nei vari passaggi come presidente della Repubblica.
Sì, infatti è un personaggio straordinario, ripeto, è stato di recente ad Alessandria, dove ha presentato appunto questo suo libro, e mi pare Alberto e Flaminio, che sia una delle poche figure del nostro paese che è riuscito in qualche modo ad attraversare indenne un percorso ad ostacoli che, come dicevo prima, ogni uomo di potere, e Nesi lo è stato, attraversa nella sua vita. Qualcuno lo definirebbe un banchiere di altri tempi. Quindi è un libro che consigliamo volentieri a tutti coloro che...
Grazie Roberto. No, io volevo solo chiudere dicendo appunto di Nerio Nesi, una personalità straordinaria, come dicevi tu, perché tra l'altro lui è figlio di operai specializzati, si avvicina e così chiudiamo anche quel discorso di quest'anima di sinistra e di destra insieme. In realtà lui nascerebbe democristiano in quella Bologna rossa, è vicinissimo a Berlinguer, con lui va in Russia e per questo esce dal Partito Democristiano, ma non entra nel Partito Comunista. Ecco, quindi un po' in questo suo anticonformismo, in questo suo carattere così determinato, poi entrerà nel Partito Socialista, ma adesso non è il momento di fare proprio, però fa capire anche le sue scelte politiche ed economiche, e lui da questo poi diventa un banchiere. Cioè, direi che anche questi aggettivi rendono idea di quello che è stato Nerio Nesi.
E su questo ci salutiamo, ricordiamo ai nostri ascoltatori di Bologna, di Ciao Radio, che il grande Nerio Nesi è nato nella grande Bologna. Quindi saluti ai nostri ascoltatori petroniani che su San Petronio sono devoti e nello stesso tempo laicamente liberi di essere, come dire, cambiare posizione, ecco.
E ora passiamo da un Petronio ad un altro, vedrete poi grazie. Perché grazie Roberto,
grazie e buon anno.
E buon anno.
Grazie a voi, buon anno anche a voi, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, e da Petronio di Bologna arriviamo al Petronio di Roma, ma non petrolio, attenzione, perché Petronio è il cognome di una grande giornalista, una flâneur, ma come dicevi prima fuori onda te.
Flâneuse,
perché detto da te è diverso, devo dire la verità, io non ci riuscirò
mai. Siamo qua con l'amica e pluripremiata Roberta Petronio, che oggi è qui per presentare il suo ultimo libro, Obelischi e Chignon, di cui adesso parleremo.
Chicchissima casa editrice di Firenze, la cliché del nostro amico dell'arte.
Come no, certo, di Giorgio dell'Arti. Roberta, però, siccome siamo in chiusura di anno, di trasmissione di tutto, parliamo adesso qualcosa di frizzante, facciamo sognare i nostri ascoltatori. Dove trascorrerà il Capodanno?
Il Capodanno lo trascorrerò a Megève, in Francia.
Ah, posto chicchissimo.
Io sempre in montagna, ma Magugnaga, che è meno chic.
Meno chic, però insomma anche quello è il suo perché. È pieno di casinò, tra l'altro, siete dei giocatori. Tu e tuo marito si chiama Roberto come te, peraltro.
Ma no, giocatori direi di no, non sono mai
sciatori,
entrata.
Sciatori,
è un posto.
Attenta
molto
alle fisce
sportivo.
Che sono pericolose, si staccano facilmente dalle mani.
Allora Roberta, parliamo intanto di questo libro Obelischi e Chignon, che è un libro interessante, è una guida, intanto è una guida per signore, per romane,
raffinatezze.
Per raffinatezze, più che per uomini direi.
Beh, l'ho pensato per le
io
donne.
Io l'ho letto tutto e sono uomo, ti dico che sono impazzito dal piacere di essere stupito di cose che non conoscevo.
Esatto, anche io da romana, che conosco insomma parecchio, giro molto, invece ci sono molte curiosità che non conoscevo.
Non c'è tutto, ma c'è quello che mancava.
Esatto,
quindi sì, diciamo che gli uomini lo devono leggere per poter accompagnare le loro compagne alla scoperta di Roma e di luoghi un po' diversi.
Dove ti faresti accompagnare?
Ma io mi farei accompagnare in primavera sicuramente a vedere tutte le fioriture di Roma. E so che manca ancora qualche settimana alla primavera, però bisogna cominciare a organizzare.
E ora invece un posticino che ci consigli tra i tanti che hai suggerito?
Beh, andrei a fare comunque un bellissimo aperitivo. Un aperitivo in uno di questi alberghi del centro, e andrei ad esempio al Dom, che ha un bellissimo club al piano terra, e poi al Capodanno organizza una bellissima, diciamo, un bellissimo brindisi sulla terrazza.
Diamo i riferimenti per i nostri ascoltatori.
Il Dom è via Giulia. È un hotel 5 stelle.
Un hotel nuovo, sì, molto particolare. No, ma per esempio vedo che tu inserisci la Zanzara e il Sorpasso, che sono due posti dove non si può non andare, ormai sono dei must a Roma, effettivamente.
Sì, sì.
Ma la particolarità però di questo libro, voi lo definite il backstage, in realtà è qualcosa di quasi, posso dire, di sotterraneo, perché tu scopri delle...
un room
no,
corner.
Dei luoghi cult a Roma che certo. I romani non possono non conoscere, ma che invece spesso non conoscono, per esempio anche My Cup of Tea di Flavia Muzzi Falcone.
Dove sei sempre tu, no?
Ma io ci vado molto spesso perché è strano, My Cup of Tea è qualcosa di molto particolare, lei l'ha definito il salotto pop-up di Roma.
Pottery.
Sì, in effetti intanto è un salotto che fiorisce e poi a un certo punto chiude.
Come giusto, come tutti i fiori.
Esatto, sempre con particolarità e con cose nuove.
Il bocciolo si chiude al tramonto.
Esatto, però facciamolo dire a Roberta.
Sì, ma volevo dire che poi è inserito in Via Gregoriana, che è una delle poche strade di Roma dove ancora, come dire, si respira quell'aria di eleganza e di
stile.
E
qualche vespa ogni tanto zonzola tra quelle parti, che è casa di Bruno Vespa.
Sì, però insomma... C'è la biblioteca Erziana, che è un capolavoro.
Tutta nuova, riaperta dopo tanti anni. Bellissimo. E a disposizione dei cittadini. Ricordiamolo che non è solo per i tedeschi.
No, poi ci sono ancora degli atelier dove si
il
può
grande
andare
Valentino.
Ancora a sognare. E quindi Sarli, quindi si può andare
Angelo
ancora...
Vitti pure mi sembra che sia là. Ma per esempio tu dai anche come indicazione Villa Folkonski, che è l'ambasciata inglese che molti non conoscono.
Casa Trombadori.
Ma come mai inserisci l'ambasciata? Perché?
E inserisco le ambasciate e anche le accademie straniere, perché Roma è fatta di un mondo diplomatico e comunque cosmopolita che è importantissimo per la vita della città. E bisogna approfittare di questa opportunità che abbiamo noi e non non ha una
per viaggiare senza fare il biglietto.
Sì,
ma
sì,
perché forse sì, sono aperti al pubblico.
Certo.
Beh, diciamo che non sono apertissime al pubblico, bisogna trovare, e questo lo dico nella guida, le occasioni giuste. Villa Volkonsky è un posto splendido, ha il giardino privato più grande di Roma, con resti archeologici importantissimi che sono stati appena restaurati, e l'occasione per entrare, se non si è invitati, se non si ha la fortuna di essere invitati, è quella di andare e prenotarsi una visita guidata alle serre, dove sono appunto conservati i resti archeologici.
Dove si trova esattamente, per i nostri ascoltatori?
E si trova, diciamo, a San Giovanni, vicino alla Basilica di San Giovanni. E un posto appunto appartato, poco conosciuto.
Ed
però
è inglese, mi pare, inglese, la bandiera,
è la
no?
sede della diciamo, la residenza dell'ambasciatore.
C'è anche una colombaia inglese, romana, se non ricordo male.
Sì, è bellissimo, è un posto veramente magnifico. Quando poi c'è la festa nazionale, che la
io
festa
mi confondevo con Villa Poniatowski, che invece è quella.
Ma vedi, infatti non la conosci.
Dei Trombadori, dove c'è lo Chateaubriand.
Ha inserito Villa Almone, che è l'ambasciata tedesca, che anche quella insomma è di grande pregio.
Che non è Villa Massimo, invece, dove
no,
c'è l'Accademia.
Esatto, no, verso.
Quanto te ne abbiamo, eh?
Verso la fine dell'Aventino, inizio del.
Confondiamo i nostri ascoltatori, ma per non essere confusi, comprate questo libro che costa veramente poco, 15 euro, e vi dà la possibilità di avere una guida di una romana, perché ricordiamolo, Roberta
sì,
Petronio è romana.
Assolutamente.
E con un'esperienza alle spalle di Roma Nord, ma non solo, perché via Panama è la sua magione, ma poi si sposta e dialoga un po' con tutta la città.
Ma la cosa interessante, vorrei sottolineare, di questa guida, che non è scritta come una guida, ma ogni capitolo molto rapido, molto breve, quindi si fa anche, si legge con facilità, è scritto come un articolo, non a caso sei giornalista, molto suggestivo, cioè arriva subito in maniera anche carina. Posso dire che sono pagine deliziose, sono pagine deliziose da leggere.
Di carta vetrata.
Ci dice di chiudere. Grazie Roberta Petronio, Obelischi e Chignon, Clichy editore.
Solo 15 euro.
Carta vetrata.
Anche questa puntata è finita, ormai ci salutiamo perché, come dire, anche questo 2015 se n'è andato, arriverà un 2016 diverso, ma diverso da chi alla fine? Sarà uguale, le solite cose le continueremo a fare. L'unica avvertimento, cosa che vogliamo dirvi, di non cercarci il 2 e il 9 gennaio, perché sospendiamo per ragioni organizzative e lavorative la nostra trasmissione, che riprenderà puntualmente il 16 gennaio. Come ogni puntata che si rispetti, la dobbiamo chiudere con Cristiano Draghi. Cristiano, ben arrivato a Carta Vetrata, come stai?
Bene. Allora sì, naturalmente, guai a fare senza di me. Stiamo bene, stiamo benissimo, siamo pronti per l'ultimo dell'anno, siamo immersi nella nebbia. Poi senti, il prossimo che mi dice che non c'è più la nebbia di una volta nel Polesine, ecco, gli faccio vedere in che condizioni stiamo. Qui veramente
ma anche in città, anche a Rovigo città ci sono problemi.
Anche a Rovigo in città, proprio il nebbione, veramente, sì.
Perché comunque, è cambiato il clima qui, ovunque, tranne che lì, quindi. A Roma c'è un sole che spacca le pietre, a Milano non c'è più la nebbia, invece a Rovigo no.
No, qui è tornata, siamo tornati ai tempi antichi. Comunque a me la nebbia piace, perché è quella cosa un po' malinconica, ma malinconica positiva, ti induce a pensare.
È tornato.
Senti,
è tornato Walter Lazzarin, il famoso,
sì,
poeta.
Ecco, ce l'ho qua davanti, me lo son preso per
ricordiamo ai nostri ascoltatori che l'abbiamo conosciuto a Roma, ha girato un po' l'Italia, lo scrittore di strada, nato
esatto,
a Padova ma a Rodigino,
primo scrittore di strada.
E che cosa ha combinato? Fatti dire un po' da lui come è andato il suo tour italiano.
Senti, te lo passo allora, glielo domando io. Allora Walter, com'è andato questo tour italiano? Raccontaci proprio in due parole com'è andato questo tuo esperimento da scrittore di strada. Ecco, ve lo passo, eh.
Walter, buongiorno. Buongiorno,
ciao,
Walter.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
È andata bene? Come hai concluso il 2015?
Ma il 2015 l'ho chiuso in realtà qua dalle mie parti, ho fatto due presentazioni a Rovigo e a Padova, però il vero progetto è finito, in realtà la prima parte di questo progetto è finita il 14 ottobre a Roma, dopo due mesi di scrittore per strada, per le strade e le piazze di Roma, Ed è andata bene, ho avvicinato tante persone, anche persone che confessavano di non leggere libri da, insomma, da un bel pezzo.
Senti Walter, a chi non avesse saputo oppure non fosse stato informato su questa tua metodo pubblicitario itinerante, lo vogliamo ricordare in che cosa è consistito? Un tour in tutta Italia in cui tu ti mettevi a un angolo di strada a scrivere e a raccontare?
Sì, mi sono portato la mia Olivetti 32, la mia Olivetti Lettera 32 e scrivevo, componevo dei brevi racconti in tautogramma per la strada e cercavo di attirare i passanti e allo stesso tempo promuovevo il mio terzo libro e cercavo anche di...
Quindi leggevi in diretta quello che stavi scrivendo?
Sì, e regalavo proprio quel testo, erano appunto componimenti, per esempio quello che mi viene in mente adesso molto breve, visto per stare in tema al clima polesano, è Noi navighiamo nella nebbia nullificandoci, cioè componimenti in cui tutte le parole iniziano con la stessa lettera.
Ah, quindi componimenti brevissimi?
No, beh, anche molto più lunghi di questo, però questo era per darti un'idea, siccome non ti recito un racconto tutto a memoria per non appesantire questa giornata...
Come possiamo fare per leggerti? Dove troviamo i tuoi libri adesso che sei lontano da Roma?
Allora, in alcune librerie romane in realtà ci sono copie del mio Drago non si droga. E, in realtà la mia prima idea era di essere l'unico distributore di questo libro e perciò il libro poteva essere preso soltanto dalle mie mani. Adesso ho parlato con l'editore e abbiamo deciso di renderlo fruibile anche online, è una decisione proprio di due giorni fa, l'ho visto a Padova, abbiamo deciso così.
Benissimo, allora quindi oltre i confini di Padova arriverai anche a Roma, speriamo, no?
Ah, beh, sì, a Roma ho già passato 2 mesi e ci tornerò un'altra settimana i primi di gennaio e poi l'itinerario proseguirà nel sud Italia per evitare il freddo e quindi attorno a metà gennaio sarò in Sicilia, starò un mese, poi Puglia, poi Napoli, Firenze, Torino, Milano.
Benissimo, quindi una rondine che farà primavera. Tanti auguri e ti chiediamo di ripassarci Cristiano per i saluti finali.
Va bene, grazie a voi per l'ospitalità.
Allora avete visto ragazzi?
Beh, incredibile, devo dire un'energia potente, tra l'altro 33 anni come il grande Gesù, in qualche modo anche lui vuole essere.
Che paragone,
è sempre
sotto
un momento
Natale.
Chiave quello dei 33 anni, vero?
Sì, ecco, è il numero magico, è il numero 3 per 3 fa 33. Senti, sì, dai, sì. Da vecchio laico, come amiamo chiamarti, sbattezzato, dacci un saluto.
Anche di più che laico.
Anche
ecco.
Di più che laico, ci piace sentire il tuo augurio per il 2016 e darci appuntamento appunto all'anno prossimo.
Naturalmente, grandissimi auguri a tutti, sarà un anno, speriamo, ottimo.
E Flaminia? Anche tu vogliamo sentirti.
E certo, allora Cristiano, grazie. Sì, ci rivedremo nel 2016 scoppiettanti più di prima, va bene?
Con carta
come
vetrata.
Sempre, come
grazie,
sempre.
Grazie.
Ciao a tutti. Ciao. Gli ascoltatori.